Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
E ben ritrovati dalla redazione sportiva, sempre Patrick Locatelli al microfono, sempre Gianni Zocchi a garantire la messa in onda del programma, edizione l'ultima di questo 2025, per raccontarvi, per discutere, per analizzare la vittoria per 4-2 del Lugano a Langnau grazie alle reti di Sekac, Morini, Fazzini e Turcauf a porta vuota, e della sconfitta dell'Ambri Piotta per 5-2 alla Gottardo Arena contro la Joa, reti a bianco-blu di De Luca e Tirni. Dunque, da una parte il Lugano che sorride, dall'altra l'Ambri Piotta che non può fare altrettanto in quest'ultimo impegno dell'anno. Guardando alla classifica, quello che vi posso dire, perché ci sono ancora tre partite in corso, vi posso dire che l'Ambri Piotta è sceso in 13ª posizione con 38 punti, 10 in più della Joa al momento, perché il Berna farà sicuramente un punto e a meno 2 dai bernesi in 12ª posizione potrebbero rimanere tali oppure diventare 3 nel caso di vittoria ai rigori da parte del Berna. Il Lugano, grazie a questo successo, è invece quarto con 59 punti e così concluderà verosimilmente prima dell'inizio del 2026. Sulle altre piste già terminate, Kloten Friburgo 4-3, mentre lo Zugo si è imposto per 3-2 ai rigori contro la capolista Davos, che rimane comunque lì salda a più 10 sulla Friburgo. Ancora in corso, come detto, Berna Rapperswil 2-2 sono ai rigori, mancano 3 minuti al termine del terzo tempo nel derby tra Ginevra e Losanna. Servetta avanti 6-3, mentre siamo alle battute finali alla Swiss Life Arena, dove lo Zurigo si imporrà, sta vincendo 4-1 contro il BN. Dunque sarà vittoria per gli ZSC Lions. Iniziamo a parlare della serata delle ticinesi e lo facciamo con Davide Vidroni, che ci ha raggiunto qui in studio. Buonasera Davide.
Buonasera.
E con Omar Gargantini, che è rimasto lì in postazione alla Gottardo Arena.
Buonasera anche da parte mia.
Davide, inizio da te. Ti direi, finalmente spezzata la maledizione Langnau dopo 6 sconfitte consecutive contro i Tigrotti.
Sì, alla fine il Lugano ce l'ha fatta, a quasi 2 anni dall'ultimo successo sui Tigers, che era datato febbraio 2024, era del dicembre 23 invece l'ultima vittoria a Langnau. È un Lugano che alla fine con le unghie e con i denti è andato a prendersi questa vittoria in casa dei Tigers. Un Lugano magari non brillantissimo, si è visto, si sono percepite anche un po' di scorie, un po' di stanchezza questa sera, si sono visti diversi errori inusuali, sì, soprattutto da parte di giocatori non abituati a commettere errori, come Sanford, che questa sera ha perso parecchi dischi, soprattutto nel primo periodo. Un Lugano che ha perso per strada anche Fazzini, ma alla fine è un Lugano che è riuscito a mettere sotto un Langnau che ha reso la vita comunque molto difficile a un Lugano. Langnau, squadra sempre ostica da affrontare, soprattutto quando gioca tra le mura amiche, una squadra che mette tanta pressione, una squadra anche molto fisica, una squadra, lo sappiamo bene, molto molto ordinata, che però per 2 volte è andata in vantaggio ma non è riuscita a vincere.
Correggimi se sbaglio, Lugano che ha dimostrato anche questa sera, perché è praticamente tutta la stagione che lo dimostra, di avere un grande carattere nelle difficoltà, non si sgretola, riesce a rinvenire, a venire fuori, ed è una cosa che negli ultimi anni, prima di Mittel, difficilmente si vedeva alla Corner Arena e poi anche in trasferta.
Sì, sicuro, possiamo dire senza ombra di dubbio, adesso che siamo arrivati alla fine dell'anno, siamo oltre metà stagione, è un Lugano che ha delle basi solide a livello di gioco, ma anche delle basi solide a livello di spirito, di carattere, di testa, di gruppo, ecco.
Omar Gargantini, vengo anche da te, quarta sconfitta consecutiva, non un bel modo chiaramente di approcciare il 2026, che sarà anche un anno con qualche interrogativo societario, soprattutto penso, vedo inquadrato proprio in questo momento, poi intervistato il direttore sportivo Alessandro Benini, vedremo cosa dirà.
Sì, ha 2 sole vittorie nelle ultime 9, 4 KO di fila come dicevi giustamente tu, penultimo posto in classifica, bruttissima serata, Ambri inguardabile nel primo tempo, completamente spento e svuotato nel terzo, vano, velleitario il tiro al bersaglio del secondo periodo, quei 22 tentativi a 5 contro Ciaccio, subentrato al posto dell'infortunato Conza, un po' di imperizia, anche un pizzico di sfortuna, ma soprattutto poca lucidità e poi i soliti enormi errori dal punto di vista difensivo, due reti e prese lasciando a campo aperto in inferiorità numerica al proprio avversario, il pesantissimo e alla fine decisivo 4-2 di Eisen su un disco perso lì nello slot da parte di Dario Wüthrich, il solito gol in box play. Insomma, un brutto Ambrì, una brutta serata, non ci sono stati nemmeno troppi fischi da parte della Gottardo Arena, allora vuol dire che sta subentrando anche la rassegnazione e questo è un bruttissimo segnale per un ambiente, lo dicevi giustamente tu, preoccupato anche dalla precarietà del momento a tutti i livelli e da una dirigenza letteralmente scomparsa e dopo che l'8 di ottobre se n'erano andati Paolo Duca e Luca Cereda con un DS a interim che ha sbagliato la prima mossa portando Tchaikovsky, difensore completamente fuori condizione, che non è riuscito a trattenere a Zverger, ma al quale evidentemente, mi riferisco a Benin, non si possono fare più tanto colpe perché appunto è un po' un uomo sole in questo marasma con degli allenatori che non si sa se verranno confermati la prossima stagione, con un mercato fermo, insomma è davvero un momento difficilissimo per l'Ambrì Piotta.
Stanno arrivando tantissimi messaggi allo 079-620-8809, allora Omar, per inquadrare un pochino la sfida ulteriormente, ti leggo questo di Chris che dice: la radiografia della partita è il power play in 5 contro 3 giocato con 5 stranieri senza cavare un ragno dal buco, davvero inguardabili.
Sì, un minuto e 32 per la precisione in entrata di secondo tempo con risultato ancora apertissimo perché era 2-1 per la Joie. È vero, l'Ambrì non ha combinato granché, sembrava che tutti avessero paura di tirare. Nessuno che ha fatto emergere la propria personalità, scollinato quel momento delicato, la Joie poi si è ricompattato nonostante abbia incassato il 2-2 di Tirni e poi ha, come detto, progressivamente l'Ambrì si è sfaldato. È difficile trovare un solo punto negativo in una serata in cui, con tutto il rispetto per la Joie, vieni battuto 5-2 in casa dall'ultima della classe.
E do ancora voce ad alcuni tifosi, ad altri messaggi. Giuseppe scrive semplicemente vergogna. Christian dice: ok, Club Ambrì Piotta, punto più basso da quando siamo nella nuova pista, siamo basiti e preoccupatissimi, qui occorre un bel repulisti generale. Leggo ancora anche questo di Fabrizio che dice: sono seriamente preoccupato dopo aver visto l'Ambrì questa sera, anche se abbiamo segnato 2 gol in superiorità numerica, il power play giocato a livello dilettantistico e lento, soprattutto 5 contro 3, i soliti errori difensivi come quello dell'impostazione dell'uscita dal terzo di Wüthrich non ci hanno dato scampo. Prepariamoci tifosi bianco-blu, non sarà l'ultima partita in casa contro la Joie, playout quest'anno non ce li toglie nessuno. Leggo un messaggio anche per te, Davide Vidoroni, che ci arriva da un tifoso bianconero che dice: grande Lugano, prestazione solida soprattutto difensivamente nel terzo periodo, cosa pensate, qui tipo una domanda, del colpo su Fazzini? Secondo me ennesimo orrore arbitrale. Poi auguro a tutti buon Natale.
Sì, allora iniziamo con un Lugano che ha detto bene il tifoso, nel terzo tempo è riuscito ad addormentare il match, alla fine gestendo il vantaggio, rischiando poco, ha rischiato su un passaggio folle di Brian Zanetti che ha consegnato il disco a Pesonen, poi salvato dalla traversa Fappotelberg in quella situazione, però ecco, grossi pericoli la porta bianconera non ne ha vissuti nel terzo periodo. Sì, la bastonata a due mani a centropista di Pesonen su Fazzini è un fallo brutto da vedere perché è pericoloso, molto pericoloso, inutile, non poteva recuperare il disco con quella bastonata, proprio colpito, anche sfortunato Fazzini in occasione, perché proprio dove finisce la protezione, sì, esatto. No? Proprio sopra il ginocchio, subito molto dolorante, lo si è visto sul ghiaccio, accompagnato sulla panchina di riposo dello staff medico, ha iniziato il power play Lugano con Fazzini in panchina e il ghiaccio sul ginocchio, poi è riuscito ad entrare tra i fischi del pubblico di Lagnau, ha segnato la rete della vittoria con un tiro dei suoi, andando prima a esultare sotto la curva dei tifosi dello Lugano, poi anche davanti ai tifosi del Lagnau che appunto lo avevano fischiato al suo rientro sul ghiaccio, ma il colpo è stato sicuramente forte, il dolore dopo qualche minuto si è fatto sentire in maniera importante, anche perché si è visto subito dopo il gol, comunque Fazzini non appoggiava benissimo la gamba sinistra, il power play è riuscito a giocarlo, nel terzo tempo non lo si è più visto, devono incrociare le dita i tifosi,
sì, probabilmente
di Lugano.
A freddo probabilmente poi viene fuori anche di, esatto, più il dolore, sì, che ha caldo,
però non... sì, un brutto fallo, poteva valere più di 2 minuti.
E Davide però è comunque è un Lugano, adesso chiaramente speriamo di no per il giocatore bianconero, però è un Lugano che dovesse mancare anche Fazzini, dimostra comunque di saper insomma prendere provvedimenti, diciamo così, sapere intervenire quando manca un giocatore importante come Fazzini, con facendo subentrare altri giocatori che possono essere utili alla causa, insomma.
Sì, beh, alla fine è un po' il leitmotiv di questa stagione, perché Lugano praticamente mai è stato al completo, tra gli infortuni agli stranieri e Cupari, l'arrivo di Omar, poi la partenza di Omar, l'arrivo di Emanuelson, i vari infortuni, Sgarbossa, Perlini, che ancora vedremo quando rientrerà, Bertaggio, ce ne sono stati veramente tanti, sì, nel mese di agosto all'inizio della preparazione sul ghiaccio, sia durante questo percorso, è sempre riuscito Lugano a sopperire senza panicare, con ogni giocatore chiamato a fare quel passo in più a rispondere presente nel sistema di Mitel, che lo diciamo spesso, però sì, lui, Edlund, tutto lo staff sono riusciti davvero a far passare molto bene fin qui il messaggio, a coinvolgere bene ogni giocatore sembra essere ben consapevole del ruolo che riveste all'interno della squadra, e poi a portare le prestazioni in assenza di Carrick squalificato. Sì, ci sono state anche diverse squalifiche quest'anno tra le fila dei bianconeri. Oggi ha giocato di più Brian Zanetti, abbiamo detto diversi errori, sì, da parte del numero 9, ma molti giocatori questa sera sono stati un po' più imprecisi, nonostante comunque la partita solida e la vittoria. Sì, vedremo se dovrà ancora correre ripari oppure no Mitel.
Nel frattempo sono terminate anche le altre 3 partite che erano in corso. Il Servette dunque si è giudicato il derby sconfiggendo 7-3 il Losanna. Come detto, lo Zurigo ha vinto, c'è stato spazio ancora per la seconda rete del BN, Zurigo 4 BN 2, mentre il Berna e non fa contento l'Ambri Piotta, si è giudicato il secondo punto vincendo 3-2 i rigori contro il Rapperswil. Dunque Berna 41 punti, 3 in più dell'Ambri Piotta che ne ha 38, mentre Lugano chiude il 2025 al quarto posto con 59 punti, a più 3 su Servette e Rapperswil, a più 4 su Zugo e Zurigo, dunque lì nel centro, nella pancia della classifica, o la parte medio-alta della classifica, definiamola così. È davvero tutto strettissimo la situazione di punti. Omar Gargantini, torno da te, parlavi e ci ricordavi delle solite ormai purtroppo lacune difensive dell'Ambri Piotta, si deve forse cambiare qualcosa anche nello staff allora, di chi si occupa della difesa?
Beh, è arrivato comunque un nuovo elemento, è stato integrato recentemente nello staff leventinese, è chiaro che comunque la base è questa, la filosofia è questa. Io credo che, come diceva mi sembra Christian che aveva mandato un messaggio, serve davvero un cambiamento un po' a tutti i livelli, perché si è chiuso un ciclo fisiologicamente con la partenza di Duca e Cereda, e adesso bisogna avere il coraggio di voltare pagina. Il problema è che non si sa chi abbia il potere anche finanziario e di decidere come voltare pagina, e tutto va a catena, tutto è fermo. Però sì, l'Ambria, continuando a subire come è successo nelle ultime 3 partite almeno 5 gol, è impossibile che possa rimanere in corsa per i play-in. Che poi davvero farà i play-out è ancora presto fortunatamente per dirlo, però sì, è una situazione davvero molto molto complicata.
Vado a leggere qualche altro messaggio, mi scuso, probabilmente non riuscirò a leggerli tutti, siete davvero tantissimi e ci fa chiaramente piacere. Lorenzo dice: riuscire a perdere contro questo Ajoa in questo modo è un'impresa che con Cereda non era mai riuscita. Terzo tempo senza reazione, serve un vero staff tecnico, continuo a non vedere i tanti miglioramenti che giornalisti ed esperti decantano, se non si cambia qualcosa si rischia lo spareggio. Questo scrive Lorenzo. Il gol del 3-2 ha fatto uscire l'Ambri dalla partita, male in difesa, ormai è abituato, male anche in attacco, speriamo di salvarci. Altro che play-in, dice Luca. Leggo ancora questo di un altro tifoso evidentemente bianco-blu, che dice: l'Ambri è un enorme problema già dal precampionato, una difesa debolissima, una delle più deboli degli ultimi 10 anni, esclusi gli stranieri che stanno pian piano invecchiando, non si vedono altri giocatori capaci di impostare. Ad agosto sentivo vari pestoni lombardi dire: abbiamo il roster più forte degli ultimi anni. Io mi chiedevo: ma come? Secondo me in difesa abbiamo una marea di lacune. Omar, sei d'accordo? Già nel precampionato si poteva annusare qualcosa di quest'Ambrì, di come sarebbe
assolutamente
iniziato?
Assolutamente sì, perché l'Ambrì ha perso tutte le partite contro gli avversari di National League, mi sembra 4 su 4, subendo tanti gol. È chiaro che comunque di giovani, di prospettive interessanti ce ne sono, penso a Terraneo, penso a Bachmann, che vengono alternati comunque per completare il pacchetto dei terzini in questa fase del campionato. Probabilmente bisognerebbe avere il coraggio, visto che tanto le cose vanno comunque male, e di dare loro più ghiaccio, più responsabilità, più momenti per crescere, in modo da poi ritrovarseli un po' più maturi nell'Ambrì che verrà, perché insomma è tenuto conto delle difficoltà sottolineate anche da tutti i tifosi, ma soprattutto dai numeri impietosi, dei tanti gol subiti. Insomma, hai dei giovani comunque di prospettiva in casa, ripeto, Terraneo e Bachmann su tutti, non farli giocare è un po' un delitto, perché si perde tempo e si spreca l'opportunità di farli crescere.
Sollecitato a più riprese questa sera, Sen, Omar, come valuti la sua prestazione questa sera? È vero che la difesa forse non lo aiuta particolarmente, però dal canto suo aiuta a sua volta un po' poco la sua squadra.
Bah, sì, direi che non si può certo dire che l'Ambrì questa sera ha perso per Senna. Si può comunque dire, allargando l'analisi a 360 gradi, che raramente Wüthrich e Senna quest'anno hanno rubato punti in favore dell'Ambrì. Insomma, anche i portieri sono coinvolti, insomma, in quel discorso di instabilità, di precarietà con cui sta convivendo l'Ambrì Piotta di questa stagione. Non direi però che Senna abbia responsabilità particolari, e quando un compagno perde il disco nello slot, anzi lo regala agli avversari, quando ci si fa prendere prima 2 contro 1 e poi a 3 contro 2, e quando su una power play si lascia un uomo libero nello slot. Insomma, direi che il portiere è tra i meno colpevoli questa sera.
È arrivata la prima voce, è arrivata quella del capitano dell'Ambrì Piotta, tra l'altro fresco proprio questa sera di rinnovo quadriennale, dunque vestirà la maglia bianco-blu fino alla 2030. Alla microfono di Loris Prandi, Grassi risponde alla domanda: una sconfitta che fa più male al morale o alla classifica? Sentiamo la risposta.
Penso un po' entrambe le cose. Sicuramente non volevamo finire così, però purtroppo è andata così e dobbiamo imparare.
Questa è una stagione in cui sembra che quasi sempre capiti un errore individuale. Vuoi il gol mancato quando è quasi fatto, vuoi la parata difettosa del portiere o qualunque altro episodio, come un disimpegno sbagliato di un difensore, come capita stasera, e c'è sempre qualcosa che gioca a vostro sfavore. Ma come si spiega questa sequela interminabile di blackout?
Non lo so, a saperlo probabilmente lo correggeremo subito. Credo che si tratta di concentrazione sui 60 minuti, cosa che abbiamo trovato solo a tratti durante la stagione. Quando l'abbiamo trovata abbiamo trovato anche i risultati, e quando non l'abbiamo fatto come le ultime partite i risultati sono questi.
Sembra che la coperta sia sempre troppo corta, perché la tiri da una parte e manca dall'altra. Stasera sfruttate il power play, ma non funziona come dovrebbe il box play, e d'altronde in 5 contro 3 poi non riuscite a sfruttare un minuto e mezzo.
Sì, si possono guardare diversi episodi. Credo che troviamo sempre una maniera, forse per farci del male troppo ingenuamente, e questo ci sta costando tante partite e troppe. È una cosa che dobbiamo lavorare questa pausa, perché a gennaio arrivano tantissime partite e non possiamo permetterci di rifarlo.
È la prima volta che con Eric Landry alla transenna perdete 4 partite di fila. C'è da preoccuparsi?
No, da preoccuparsi no, però c'è da rimboccarsi le maniche e da lavorare e da essere pronti quando ricominciamo a gennaio.
Il dato positivo, se vogliamo, della serata è un punto fermo messo per il futuro, cioè il tuo contratto quadriennale.
Sì, sono contento. Qualcosa che abbiamo parlato nell'ultima settimana, e questo però si tratta del futuro. Adesso il mio focus è su questa stagione, perché abbiamo un mese di gennaio molto impegnativo che deciderà tanto della nostra stagione, quindi sono contento per il futuro, ma adesso bisogna davvero, come ho detto prima, rimboccarsi le maniche e concentrarsi per quello che arriva a gennaio.
Dunque, tanti gli argomenti toccati dal capitano bianco-blu Daniele Grassi. Omar, allora ti chiedo, riferendomi proprio al giocatore, lo abbiamo detto, rinnovo di 4 anni, giusta la durata per il capitano bianco-blu?
Ma credo che Daniele Grassi sia un punto fermo dell'Ambrì. Credo che la durata del contratto sia anche un segnale, proprio in questo momento di precarietà, per trasmettere un minimo di stabilità. Insomma, attorno al capitano si proverà a costruire l'Ambrì che verrà, ma è chiaro che ci sono tanti altri punti interrogativi che andranno sciolti. E bene per Grassi, che tra l'altro ha un'identità chiara, insomma, che è un giocatore che ama l'Ambri Piotte, che quindi almeno da questo punto di vista e potrà trasmettere i valori del club a chi arriverà alla Gottardo Arena. E però evidentemente per fare un salto di qualità ci vorrà qualcosa in più del prolungamento di Grassi.
Vedremo dunque che forma prenderà il 2026 dell'Ambri Piotta, che tornerà in pista proprio alla Gottardo Arena il 2 di gennaio contro il Langnau, sconfitto questa sera da Lugano. Grazie Omar Gargantini, buon lavoro, buonanotte.
Grazie, buonanotte a tutti.
Abbiamo ancora la voce di Mirko Müller da ascoltare al microfono di Lorenzo Boscolo.
Abbiamo giocato un'ottima partita in trasferta, non abbiamo preso tanto di penalità difensivamente, abbiamo giocato molto compatto, 5 giocatori sul ghiaccio e anche Joran ha giocato molto bene quando doveva fare di big save, ha fatto molto, molto bene e questa è una buona ricetta per vincere in trasferta. Sì.
Anche contro il Langnau lo sapevate, non vincevate da quanto tempo? 2 anni e passa, finalmente ci siete riusciti, è una bella soddisfazione insomma.
Sì, non abbiamo veramente pensato a questo, sì, sapevamo che giochiamo buon ok per il momento, sì, abbiamo vinto ieri, oggi era importante di magari giocare un po' più semplice, conservare un po' di energia e sì, lasciare fare lavoro il disco, penso che abbiamo fatto questo.
Te lo saresti immaginato a settembre di vedere il Lugano Natale quarto?
Speravo, sì, avevamo un po' un comincio difficile sicuramente, ma nel spogliatoio sì, sapevamo che abbiamo una partita molto fortissima. C'è di momenti quando c'è nuovi giocatori così tanti, hai bisogno di un po' di tempo per giocare come unità e come una squadra e sì, penso che avevamo fatto questo più o meno bene fino adesso, sì.
In una parola sola, qual è la forza di questo Lugano secondo Mirko Müller?
Difficile. Il nostro gioco difensivo ha aiutato il nostro gioco immensamente, come gli attaccanti lavorano anche senza disco, per noi difensori è molto facile di fare il resto e hanno fatto un ottimo lavoro fino adesso. Adesso dobbiamo giocare lo stesso in gennaio e poi possiamo fare un po' una pausa più lunga.
Queste dunque le parole di Mirko Müller. Davide Vidoroni, chiudiamo con te. Lorenzo Boscolo ha chiesto a Mirko Müller se si aspettava questo Lugano al 23 di dicembre. Allora io ti chiedo, che bilancio traiamo da questi primi 3 mesi di questo Lugano?
Ma sicuramente positivo, i numeri parlano chiaro, la classifica parla chiaro, ma non solo, è il ghiaccio che parla chiaro, è un Lugano che ha intrapreso un nuovo corso, lo abbiamo detto e ridetto, serviva pazienza e Lugano ha avuto pazienza, ha avuto la calma, la serenità per lavorare, anche quando all'inizio della stagione, lo ricordiamo, lì i risultati non arrivavano, si intravedevano i nuovi elementi di questo nuovo Lugano, però stentavano ad arrivare i risultati, le reti soprattutto, poi un Lugano che finalmente ha iniziato ad ingranare, è un Lugano che cresce, che giustamente non deve guardare troppo i numeri, non deve guardare la classifica, non deve pensarsi ovviamente è arrivato, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora un gap comunque abbastanza, secondo me ancora un po' importante rispetto alle top squadre del campionato, ma ci mancherebbe altro. Questo è un Lugano anno zero del nuovo corso, sicuramente un Lugano che può lavorare, continuare a farlo con fiducia, l'abbiamo detto prima, anche nonostante le difficoltà, nonostante gli infortuni, le squalifiche, i rientri, non rientri, un Lugano che non ha mai avuto a disposizione Cupari, le incertezze sugli stranieri, alla fine sta marciando anche bene. Abbiamo sentito un Mirko Müller che è un po' anche un simbolo di questa crescita del Lugano, che veniva da un paio di campionati davvero disastrosi secondo me, Mirko Müller soprattutto l'anno scorso, e anche quando il Lugano ha giocato il miglior hockey, ovvero da metà ottobre fino alla pausa di novembre, ancora era il giocatore che forse rispetto agli altri commetteva qualche errore di troppo, ecco dalla pausa nazionale di novembre ha davvero alzato il proprio livello Mirko Müller, gran crescita, è tornato il Mirko Müller leader della difesa, che fa valere il fisico con esperienza, che calma il gioco quando serve, che si fa sentire davanti alla porta, è un Mirko Müller rinato sicuramente, come alla fine è rinato un po' il Lugano dalle ceneri dell'anno scorso.
Esatto, non dimentichiamoci che 9 mesi fa il Lugano giocava il play-out contro la Joie. Grazie anche a te, Davide Vidoroni.
Grazie, buon lavoro, a voi, buone feste a tutti.
Prossimo appuntamento dunque anche per il Lugano la sera del 2 di gennaio in trasferta in quel di Bienna. Grazie per essere rimasti all'ascolto, da tutta la redazione sportiva auguri di buone feste, grazie anche non da ultimo a Gianni Zocchi per aver garantito la messa in onda di questa ultima puntata del 2025 di After Hockey. Buonanotte.